In questa lezione tratteremo del periodo compreso tra i primi anni del dopoguerra sino ai primi anni 60, ovvero quel periodo che appunto va dalla fine del conflitto, dalla transizione tra la guerra e la pace, agli anni del boom economico. La Resistenza aveva legittimato, come abbiamo visto, la partecipazione delle donne nella sfera pubblica e nell'ambito politico. Molte delle prime elette, infatti, avevano partecipato attivamente alla lotta di liberazione. Però va considerato che questo loro percorso, questo cammino, fu per loro in salita. Infatti, permanevano atteggiamenti ambivalenti sul ruolo che dovevano o potevano assumere, anche, e questo è importante sottolinearlo, anche in seno allo stesso movimento resistenziale. Permanevano poi atteggiamenti tare, forse sarebbe meglio dire, del passato fascista, non ancora digerito, forse neanche oggi, e sull'impronta che aveva dato sui ruoli, sulla rilevanza, sull'apporto che le donne dovevano recare nella sfera sia pubblica che privata. Ciononostante, i frutti più evidenti di questo cammino, seppur in salita, sono almeno tre: il voto, la Repubblica e la Costituzione, in estrema sintesi. Ora cercheremo di vedere questi tre aspetti nel dettaglio, partendo dal primo, dal voto. Le italiane votarono per la prima volta nel 1946. È ancora aperta in qualche modo la questione, il dibattito sul fatto che il diritto al voto per le donne sia stato conquistato o sia stato concesso loro. Forse va valutato che sia entrambe le cose. Il provvedimento che concede il voto alle donne è stato varato dal governo Bonomi il 1 febbraio del 1945. Quindi siamo in un contesto in cui la guerra è ben lungi dal finire, siamo appunto durante la guerra. E viene stabilito dal governo Bonomi con un decreto legislativo luogotenenziale che il voto è concesso a tutte le donne adulte. Ne rimangono escluse all'inizio le prostitute che non lavoravano nelle case di tolleranza, ma poi anche queste verranno in qualche modo ammesse. Nel marzo del 1946 abbiamo le prime elezioni amministrative, elezioni appunto alle quali partecipano attivamente anche le donne. Una disposizione ufficiale varata appunto dal governo stabilisce, diciamo così, mette nero su bianco, che le donne possono anche essere elette, oltre che possono votare. E questo viene esplicitato perché sino a quel momento mancava, diciamo così, un'attestazione esplicita sul fatto che potessero appunto anche venire elette. Questo avviene nonostante le donne siano già presenti nella consulta nazionale, ovvero quell'assemblea legislativa provvisoria che era stata costituita dopo la Seconda Guerra Mondiale per agire e sostituire quello che era il regolamento del Parlamento sino a quel momento in vigore e prevedeva appunto tra i suoi membri delle persone nominate e non elette, appunto perché era ancora stato impossibile indire delle elezioni politiche. Va rilevato che nella consulta nazionale erano già presenti 13 donne. Il voto, alla luce di questo cammino che abbiamo ripercorso rapidamente, era un provvedimento evidentemente inevitabile. Un provvedimento che era stato approvato appunto dal governo Bonomi alla unanimità e praticamente senza discussione. Aveva visto la possibilità di concedere il voto alle donne è l'appoggio dei partiti di massa come il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana. Per Però era stato frutto di una battaglia lunga che, come abbiamo visto, era cominciata ben prima, nei decenni precedenti, e che aveva avuto nel 1919, diciamo così, la possibilità di giungere, di portare all'obiettivo che si era posta. Una battaglia che aveva subito una battuta d'arresto, come abbiamo visto durante tutta la parabola del fascismo, e che però era proseguita anche durante la guerra, soprattutto dopo il 25 aprile, chiaramente, pur con le molte difficoltà che la situazione contingente aveva creato. Ciononostante, è importante rilevare che, appunto, c'erano stati dei gruppi, dei comitati che durante la guerra avevano fatto pressioni a vari livelli a esponenti del governo per fare in modo, appunto, che questo provvedimento venisse approvato. La guerra e i mutamenti che essa portò resero in qualche modo inevitabile che venisse concesso il suffragio alle donne. In Italia, come in altri paesi che non l'avevano ancora provato. E questo fu possibile per diverse ragioni. Ovviamente contò il ruolo e l'importanza che le donne avevano assunto nella resistenza, come abbiamo già visto. Anche perché la legittimità della partecipazione passa molto spesso nella storia attraverso la militanza in armi, l'aver imbracciato le armi, cosa che appunto, come abbiamo visto, avevano fatto anche le donne durante la resistenza. Ma anche altri ruoli ebbero un ruolo importante. Quei ruoli che abbiamo visto erano stati assunti durante la guerra, di assistenza, di supplenza, nell'ambito lavorativo, eccetera. Il voto poi rappresentava un elemento importante per contribuire alla partecipazione della metà della popolazione italiana a quella che era la modernizzazione e la creazione di quella nuova Italia che doveva sorgere dalle ceneri del fascismo e dirsi finalmente democratica. Una modernità che vedeva nella parità tra uomo e donna un aspetto assolutamente importante. Questo va detto, avviene in uno scenario che non prevede un'omogeneità di vedute. Perché le opinioni maschili, ad esempio, sul voto alle donne non furono solo quelle favorevoli appunto a una concessione del voto stesso. Opinioni maschili furono diverse, ad esempio, ci furono le posizioni di chi pensava che il voto alle donne fosse sostanzialmente irrilevante, perché avrebbero votato come i padri o come i loro mariti. Altri ancora che fosse addirittura un pericolo concedere il voto alle donne perché minava in qualche modo l'autorità del marito, del padre, eccetera. Altre posizioni maschiliste dicevano che appunto le donne non erano pronte a votare e che lo avrebbero fatto come avrebbe detto loro il clero, ad esempio. Questa era una posizione di alcuni esponenti del Partito Comunista. Tutte queste posizioni danno la misura anche di atteggiamenti assolutamente non progressisti anche in seno a quei partiti che erano più riformatori. Ciononostante, va considerato che le donne manifestano una gran voglia di esprimersi, di contare, in estrema sintesi di dire la loro. Nel 1946 votano alle elezioni amministrative l'81% delle elettrici. Alle politiche successive, votano quelle appunto del referendum monarchia repubblica e per l'elezione dell'Assemblea Costituente, vota l'89% delle aventi diritto. Addirittura nel 1954 si raggiunge il 94%. Questi dati sono dovuti all'elemento che dicevo in precedenza, quella voglia delle donne di esprimersi, di contare, di dire la loro. Ma sono anche dovuti al fatto che In questi anni si organizzano delle vere e proprie campagne per far capire alle donne come si vota e l'importanza del loro voto. E molto spesso le organizzano i diversi partiti. Democrazia Cristiana e Partito Comunista in testa, che hanno previsioni anche particolari su come si orienterà il voto delle donne nelle diverse tornate elettorali. Ad esempio, penso alla Democrazia Cristiana che fece molta presa sul voto femminile, con pressioni anche esplicite da parte del Vaticano nel 48, ad esempio, ma anche nel 53. E il voto delle donne fu dipinto come un vero e proprio argine allo cosiddetto spettro comunista. Importante fu dunque la partecipazione delle donne e la loro scelta in tutte le tornate elettorali, a partire ovviamente dal referendum costituzionale monarchia-repubblica tenuto il 2 giugno del 1946. Possiamo usare questo episodio come una vera e propria cartina di tornasole, non solo perché fu la prima volta che le donne poterono esprimere il loro voto politico, ma anche perché la posta in palio era particolarmente alta. E infatti si creò un'ampissima mobilitazione intorno al voto. E appunto il referendum costituzionale e alle elezioni di poi quella che fu la Costituente, ovvero quella assemblea che doveva redigere la nuova carta costituzionale. Il voto ebbe ovviamente anche una fortissima valenza simbolica e per molte donne fu un momento emozionante. Vi leggerei la testimonianza di Zelinda Resca, che viene citata nel libro di Rossi Doria, Diventare cittadine, il voto alle donne in Italia, uscito per Giunti nel 1996, che appunto questa Zelinda Resca racconta così appunto la sua esperienza di voto. E cito: Finalmente potemmo votare. Era una rivincita come donne, che non avevamo mai potuto far niente. Le nostre mamme, che non avevano mai potuto dire una parola, questa era un'occasione. Io sinceramente sono emozionata anche adesso quando vado a votare. Allora figuriamoci, credo che le mani mi tremavano. E fine della citazione. Vi sono moltissime fotografie di donne elettrici che furono pubblicate anche dalla stampa. Ne ho riportate alcune nella cartella che allego a questa lezione, tra le altre una che vede De Gasperi al seggio con parte della sua famiglia. Ma forse la fotografia più famosa, che in qualche modo fa anche da immaginario a questo passaggio istituzionale, è la famosa foto della fanciulla che esce dal giornale, anche questa la troverete. E che rappresenta essa stessa in qualche modo la figura di una giovane Italia che è nata appunto da questo esito referendario. È interessante poi, vista questa ampissima partecipazione che abbiamo detto e questo forte valore simbolico del voto, è interessante domandarsi come abbiano votato le donne. È difficile valutare e avere dei dati realmente oggettivi, ma forse una tendenza che emerge è quella di un sostegno tutto sommato alla Democrazia Cristiana. Tuttavia, Paola Gagliotti De Biase sostiene che il voto delle donne abbia in qualche modo comunque rafforzato la Democrazia Cristiana, ma anche il Partito Comunista. Quei due partiti di massa che davano in particolare maggiore attenzione appunto alla componente femminile e alla loro partecipazione, in strutture che poi vedremo nel corso della prossima lezione. Per chi volesse approfondire questi temi, consiglio il libro di Novelli, Le donne del nostro tempo, il Centro Italiano Femminile, uscito nel 95. Il voto quindi rappresenta una conquista determinante, una vera e propria svolta per la storia delle donne in Italia nel Novecento. Anche se questo avviene in ritardo rispetto ad altri paesi. Le donne infatti votarono in Germania e in Inghilterra, ad esempio, nel 1918, quindi meno 30 anni prima. Il voto però rappresenta l'ingresso a pieno titolo delle donne nell'ambito dei diritti politici, anche se, va specificato, molti altri diritti saranno ancora di là da venire. Vi do altri due consigli di lettura su questo argomento. Uno di Patrizia Gabrielli, Il primo voto, elettrici ed elette, uscito per Castelvecchi nel 2016, e l'altro che ho già citato in precedenza, di Anna Rossidoria, Diventare cittadine, il voto alle donne in Italia, uscito per Giunti nel 1996. Un ulteriore aspetto che ho citato in apertura riguarda la Costituzione, sia nei suoi contenuti che nel contributo che fu dato dalle donne per scriverla. Una prima considerazione preliminare ci costringe a ragionare sul fatto che le deputate alla Costituente furono solo il 3,7% degli eletti, furono 21. 9 del Partito Comunista, 9 della Democrazia Cristiana, 2 del Partito Socialista Italiano, 1 dell'Uomo Qualunque. Una ristretta minoranza, verrebbe da dire, che però riuscì, nonostante la disparità delle posizioni ideologiche, riuscì a fare causa comune sui provvedimenti che vedevano, che proponevano un avanzamento concreto verso la parità tra i sessi. E il loro contributo non fu assolutamente trascurabile. 5 di loro, ad esempio, entrarono nell'Assemblea dei 75, quella incaricata di redigere proprio materialmente le norme della Costituzione. E queste 5 donne furono Maria Federici, Nilde Iotti, Teresa Noce, Angelina Merlin e Ottavia Penna Buscemi. Tutti nomi che suonano familiari e che avranno un'importanza nella storia repubblicana. Per chi volesse approfondire questo tema, consiglio anche qui due volumi, uno di Maria Teresa Antonia Morelli, Le donne nella Costituente, scusate, Le donne della Costituente, la terza 2007, e l'altro di, la già citata Paola Gaiotti De Biase, Le donne alla Costituente, edito da Franco Angeli nel 2008. Infine, nei link a disposizione su Moodle troverete un video di una puntata di passato e presente che approfondisce proprio questo tema e ripercorre le vicende delle 21 madri costituenti. La Costituzione è un testo assolutamente forte e fondante in termini di diritti, che ai fini dei nostri ragionamenti stabilisce pari diritti e pari retribuzione tra uomini e donne, la possibilità per le donne di votare, di ricoprire cariche pubbliche e tutta un'altra serie di diritti fondamentali. Rappresenta ovviamente un gigantesco passo avanti nel cammino per la parità tra i sessi. Però va fatta una considerazione a margine di questa affermazione, che troverete espressa nel libro di Perry Wilson che avete come riferimento per l'esame. E infatti Wilson afferma che tutto sommato questo è un bel testo, però in alcune parti risulta contraddittorio. vi sono espressi dei bei principi, però molti di questi rimarranno sostanzialmente lettera morta. Per capire questa interpretazione, la prima e la seconda che vi ho detto, forse è il caso di fare una breve carrellata, rapidissima carrellata, su alcuni degli articoli della Costituzione nella quale appunto emerge la questione di genere e l'attenzione alle donne. Il primo, che fa riferimento ai diritti fondamentali, è quello ovviamente dell'articolo 3, nel quale si fa riferimento appunto a tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione appunto di sesso, la prima cosa che viene citata, razza, lingua, eccetera. E poi si dice che sia compito della Repubblica rimuovere appunto quegli ostacoli che limitano questa libertà e uguaglianza. Quindi la distinzione di genere, la questione femminile, rientra in uno degli articoli fondanti, ovviamente. Riguardo alla famiglia e l'importanza che la Costituzione ha per definire appunto questa istituzione, va fatto riferimento all'articolo 29 che stabilisce l'uguaglianza ma pone implicitamente dei limiti all'uguaglianza che c'è dentro la famiglia, perché appunto stabilisce che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, però mantiene in atto quelle norme stabilite dalla legge precedenti. Un'uguaglianza quindi dei coniugi di fatto negata dalla seconda parte appunto di questo articolo della Costituzione. È interessante notare che Nilde Iotti, appunto deputata del PC, cercò anche di inserire il divorzio in questa norma, ma ovviamente, come sapete, non ci riuscì. L'unico passo avanti, diciamo così, l'aspetto positivo è che non venne inserita la norma sull'indissolubilità del matrimonio, e questo fu già qualcosa. Altri aspetti interessanti della Costituzione che interessano i nostri ragionamenti sono quelli riferiti ad esempio all'articolo 37, dove si parla in modo esplicito del lavoro e dei ruoli. Appunto si dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e la parità, deve avere la parità sul lavoro e la stessa retribuzione che spettano al lavoratore. È un articolo però un po' ambiguo, ci dice ad esempio Wilson, perché in qualche modo rispecchia i valori cattolici. Vi si afferma infatti che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione, la sua della donna, funzione familiare, e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Una tutela della maternità, vedete, che non è un elemento di per sé ovviamente negativo, ma in qualche modo stabilisce il ruolo delle donne in una sfera privata, diciamo la madre in primo piano e il lavoro, diciamo, in un secondo piano. Importante poi ovviamente l'articolo 48 riferito al voto, al voto dei cittadini uomini e donne, e l'articolo 51 per quanto riguarda il lavoro, la pubblica amministrazione. Anche qui però la situazione reale è molto lontana da un'effettiva parità. Le donne rimangono infatti ancora escluse da alcune professioni. Penso alla magistratura, ad esempio, ci entreranno solo nel 63. E nel frattempo saranno diverse le sentenze della Corte Costituzionale, gli scritti di eminenti giuristi che dichiarano apertamente che le donne non possano o non debbano essere assunte in determinate funzioni, ad esempio, o svolgere alcuni lavori. Ciò nonostante, la Costituzione, come già detto, è un passo avanti rilevantissimo. Sono applicati da subito, come sappiamo, i diritti politici. Più lenta, se non in certi casi quasi inesistente, è l'applicazione di altri diritti che da questi dovevano dipendere. Molte leggi in conflitto con la Costituzione rimangono in vigore per molti anni. Penso al diritto di famiglia, penso al codice civile, che devono attendere 75 addirittura per essere riformati. E appunto ci sarà bisogno di una lunga e complessa azione legislativa per modificare e abrogare queste leggi. Ciò nonostante, premesse le riforme e i provvedimenti della Corte Costituzionale varati negli anni 60, rimane comunque un, come dicevo, un passo avanti determinante in tutta la storia del Novecento italiano.